Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi, il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Quante volte ti capita di vivere una situazione e avere la percezione di non essere davvero lì, come se le immagini scorressero nello spazio della tua mente e tu non riuscissi davvero a immergerti in quell'esperienza, a tal punto che quando finisce quel qualcosa vai a casa con un senso di insoddisfazione, oppure ti senti che forse avresti dovuto viverla diversamente? Oppure magari ti capita di parlare con una persona e non riuscire a farle arrivare il tuo messaggio, avere la netta percezione che ci sia una distanza tra te e quel qualcuno. Oppure ti viene detta una cosa e non te la ricordi e ti chiedi: ma mi sarà stata detta davvero? Oppure l'altra persona lo sta inventando? E ancora una volta, quante volte prima di fare un qualcosa o di portarti in una situazione nuova fai la conta di tutto ciò che potrebbe andare bene, ciò che potrebbe andare male, vivi quell'azione che devi ancora fare all'interno della tua mente talmente tante volte che quando poi sei lì davvero in quella situazione nuova è come se avessi perso il gusto di viverti quell'azione perché hai dovuto cercare di tenere tutto sotto controllo. Ecco, parto con questo nuovo episodio del podcast facendoti questi esempi perché oggi andremo a vedere in che modo viviamo. Tutti noi abbiamo la tendenza a vivere nella mente, dimenticandoci del nostro corpo e essere talmente immersi in una vita fatta con il pilota automatico inserito che viviamo un'esperienza un po' a metà e quindi siamo lontani da un benessere psicofisico perché tendenzialmente continuiamo a approcciarci, a portarci nella vita con un comportamento che vuole mantenerci in uno stato di comfort, in uno stato conosciuto, vuole farci risparmiare energia, ma al tempo stesso non ci consente di vivere pienamente, di stare in contatto con quella gioia, con quel piacere che in realtà è l'essenza stessa della vita ed è quello che vorremmo, di cui vorremmo fare esperienza su questa terra. Quindi grazie per essere qui, per aver deciso di ascoltare un nuovo episodio, magari il primo di questo canale podcast Spazio di Consapevolezza. Oggi, come sentirai, la mia voce è leggermente diversa perché i malanni di stagione ci hanno colpiti e mai come in questa settimana nuovamente ho avuto l'ennesima riprova di quanto nel momento in cui stai nella mente, vivi con il pilota automatico inserito e la vita ti presenta degli imprevisti, risulti ancora più difficile non farsi travolgere dalla preoccupazione, dall'ansia, dalla paura, dalle emozioni, dalla rabbia. Quindi spero che con questo episodio tu possa iniziare a vedere un modo diverso di portarti nelle esperienze di vita che ti capitano o di vivere ciò che la vita ti porta. E se uno degli esempi che ti ho fatto prima ti risuona, ti chiedo di non incolparti, ti chiedo di lasciare subito da parte, lascialo nell'altra stanza al tuo giudice interiore, portati nell'ascolto di questo episodio con curiosità e anche con una piena accoglienza di tutte le tue parti, anche di quelle che tutto sommato non ti piacciono oppure ti fanno sentire che magari stai sbagliando qualcosa, perché nessuno di noi è strano, nessuno di noi è nato distratto. Credo che nessuna anima sia qui per vivere una vita che sia costellata di mancanze, di fatica, semplicemente non ci hanno insegnato come vivere pienamente e al tempo stesso non ci è stato insegnato come maneggiare tutto quello che ha a che fare sia con un mondo emotivo che maneggiare con cura ciò che invece riguarda la parte razionale, la parte dell'ego, la parte mentale. Quindi viviamo completamente immersi nella mente e non tu che mi stai ascoltando vivi immerso nella mente, ma tendenzialmente tutti gli esseri umani hanno questo approccio perché è quello che ci fa sentire più al sicuro. Perché? Perché quando viviamo col pilota automatico inserito semplicemente non dobbiamo essere presenti e quindi entriamo in una sorta di risparmio energetico, ma al tempo stesso se viviamo con il pilota automatico inserito tutto quello che ci accade, tutto quello che accade intorno a noi non può diventare una possibilità possibilità, perché è fuori dal nostro campo visivo. Quando viviamo nella mente, col pilota automatico inserito, andiamo dritti per una strada che è quella che ci porta idealmente verso i nostri obiettivi quotidiani, mensili, annuali, ma perdiamo di vista la complessità e anche la ricchezza di ogni singola esperienza, che non è calcolabile a priori, che non possiamo saperla perché è qualcosa che accade mentre viviamo, quindi viviamo completamente disconnessi dal nostro corpo a tal punto che la distrazione è sempre a portata di mano, a tal punto che viviamo in una costante frenesia, in una costante rincorsa al task successivo, all'obiettivo mensile, e ci dimentichiamo che il nostro corpo è la chiave più profonda di benessere per imparare a stare qui e ora. E quindi quando riusciamo a tornare al corpo, quando riusciamo a entrare nel nostro corpo, ricordandoci che noi non portiamo a spasso un involucro, che noi non dobbiamo sfruttare un corpo fisico a nostro vantaggio per arrivare ad eccellere in un ambito o nella società, ma che il nostro corpo è profondamente in realtà connesso a tutto ciò che siamo e che solo vivendo in un corpo incarnato, quindi tornando al corpo, noi possiamo vivere pienamente. Ecco, allora le cose iniziano a cambiare. Quando io mi ricordo che non ho un corpo, che il mio corpo non è uno strumento, ma che io sono al tempo stesso il mio corpo, posso smettere di vivere nel rimuginio della mente costante, posso vivere delle esperienze mantenendo in bocca il sapore della bellezza di ciò che mi accade senza voler per forza controllare tutto. E questo è difficilissimo per me, per te, per qualunque essere umano, credo, che non vive immerso in un bosco o in una capanna ai confini del mondo o magari davanti a un mare vista oceano, ecco. Diciamo che più si vive immerso in una società ricca di stimoli, adesso lo vedremo, più questo vivere con il pilota automatico inserito, perdendosi la possibilità di stare qui ora, è molto più probabile, perché anche il contesto in cui siamo immersi ha un peso. E quindi nessun dito puntato in questo episodio, io sono la prima a mettersi in questo episodio dal vivo con la mia esperienza, con le ultime settimane che ho vissuto, e spero davvero che tu possa sentirti accolto e possa sentirti capito e non giudicato, perché lungi da me giudicare qualunque persona, e soprattutto qua non si fa a gara a chi è meglio, a chi è peggio, perché siamo tutti sulla stessa barca. E a volte quando siamo sulla stessa barca semplicemente ci dimentichiamo che ci sono dei momenti in cui il mare è calmo e altri momenti in cui il mare è in tempesta, e quindi dobbiamo destreggiarci in questa danza tra cambiamenti repentini di quotidianità, di imprevisti. Ma più impariamo a stare qui e ora, più impariamo a disinnescare il pilota automatico, più siamo in contatto col nostro corpo fisico, maggiore è la possibilità di stare in un benessere profondo anche quando la vita si fa in tempesta, quando questo mare diventa veramente tanto mosso. E quindi oggi vorrei portarti due riflessioni e anche la risposta o la mia visione a quelle che sono delle domande che sono vere per me, queste risposte non devono esserle per te. Ovvero, perché accade questo? Perché tendenzialmente cerchiamo di essere costantemente in una situazione di pilota automatico inserito, e come possiamo fare invece per disinnescare questa tendenza alla distrazione? Perché vivere con il pilota automatico inserito significa vivere distratti, vivere pensando che ciò che andremo ciò di cui andremo a fare esperienza, ciò che ci succederà è qualcosa che già abbiamo preventivato, ma questo è irrisorio, è impossibile, è utopico. Ciò che andremo a vivere giorno per giorno non può essere, come dire, non può essere anticipato dalla mente razionale. E sì, possiamo a grandi schemi, magari a grandi blocchi, pensare alla giornata che avremo, ma abbiamo bisogno di tornare a vivere davvero, a vivere pienamente. Ecco, partiamo quindi da questo punto. La società in cui viviamo è ricca di stimoli. La vita in cui siamo calati oggi, 2024, in cui sto registrando questo episodio, è una vita che ci ricopre di stimoli. Gli stimoli rimbalzano, quotidianamente siamo esposti a una quantità di stimoli che solo due generazioni prima di noi sicuramente non avevano, e non è una comparazione tra meglio o peggio, ma basti pensare che ora noi viviamo con il telefono sempre in mano, siamo costantemente interconnessi tutti tramite social media, più o meno veloci, quindi se pensiamo a Instagram è già un social media che può essere un po' più lento di TikTok, ma è comunque un social media molto veloce in cui veniamo bombardati da immagini e la nostra mente è costantemente sull'attenti. Siamo costantemente esposti quindi a stimoli. Le città sono città in cui ovviamente non si respira più un ritmo ciclico. Quasi nessuno va a letto quando tramonta il sole o poche ore dopo si sveglia all'alba, ma tendenzialmente siamo esposti a luci artificiali, siamo esposti a rumori. Ecco, tutto questo crea una quantità, non voglio usare ancora la parola stimoli, ma non mi viene un sinonimo, una quantità di impulsi che arrivano al nostro cervello e che ci in un qualche modo risucchiano energia. Ed è ovvio che nel momento in cui io devo risparmiare energia, perché ritorniamo al concetto che le nostre energie sono limitate, per me, per te, per tutti, io tendenzialmente dovrò imparare a schermarmi da questi stimoli, perché se prendo ogni stimolo che mi arriva e gli do attenzione, fondamentalmente finisco per non fare più niente. Ma questo è molto difficile, tendenzialmente siamo tutti portati a fare due cose insieme, quindi mangio e guardo i social, parlo con una persona e leggo le mail. Questo è il modo migliore per stare nel pilota automatico inserito, quindi già iniziare a riconoscere l'impronta e l'importanza che gli stimoli che ci raggiungono hanno, l'importanza che questi stimoli ha su ognuno di noi, sul nostro cervello, sulla nostra disconnessione dal corpo, più posso iniziare a fare delle scelte consapevoli. Ecco, visto che tutti noi siamo immersi in città ricche di appunto impulsi che sovraccaricano il nostro sistema nervoso, il nostro sistema endocrino, la nostra parte ormonale, è ovvio che in un qualche modo dobbiamo conoscere l'impatto che questa sovraesposizione ha su di noi. E vi faccio un esempio: quando io vivevo a Milano fino al 2018, ho fatto 6 anni a Milano, per me una città come Milano era deleteria, perché io sono un dosha per la Ayurveda, sono Vata. Sono un segno d'aria, quindi tendenzialmente tutto ciò che è veloce, tutto ciò che è ricco di stimoli va a iperstimolarmi ancora di più, e quindi la mia salute, il mio benessere psicofisico era fortemente messo in crisi anche dal contesto in cui ero immersa. Quindi di base io uscivo la mattina a portare il cane sotto casa e ovviamente al parco sotto casa, in soli 200 metri per arrivare al parco io incontravo centinaia e centinaia di persone che mi scorrevano via veloci, macchine costantemente in movimento. Prendevo i mezzi di trasporto e in un solo spostamento tra una parte e l'altra della città, nel mio campo visivo entravano centinaia e centinaia di persone con le cuffie, la musica, l'annuncio della metropolitana, piuttosto che tutto quello che creava disturbo, per me era veramente qualcosa di deleterio per la mia predisposizione. Quindi la grande città non è sbagliata per tutti, ma era sbagliata, non era benefica in un qualche modo per me ai tempi. E perché ti sto dicendo questo? Perché se io so che sono già sottoposta a tantissime invasioni, a tantissime distrazioni dall'esterno, per un contesto sociale, anche di vita, una città in cui sono immersa, ho sempre la possibilità, come ti dicevo poco fa, di scegliere di non aggiungere ulteriori distrazioni, ma soprattutto ho la possibilità di iniziare ad allenare, a disciplinare la mia consapevolezza a stare nel corpo, a stare presente qui e ora, evitando quindi di seguire tutte queste queste distrazioni che arrivano e che mi portano via. Se io so come reagisce il mio sistema nervoso, quanto mi agita essere immersa in un contesto, potrò fare delle piccole azioni, potrò avere delle pratiche, delle tecniche, e lo sport, il movimento, le pratiche di yoga, la meditazione sono tutti strumenti potentissimi per imparare a tornare nel corpo, e tornando nel corpo io riesco a essere presente. Faccio un esempio: mentre sono in uno spostamento o mentre sono in un contesto in cui sono sovraesposta a degli stimoli, come può essere quello di una grande città, per me era importantissimo iniziare a fare una sorta di body scan, di meditazione, di ascolto della pianta dei piedi a terra, oppure immergermi in una lettura, perché seppur leggere sia un'altra azione fatta con la mente, ti consente di creare una sorta di isolamento acustico e per me anche mentale da ciò che avviene all'esterno, immergendomi in un'attività profondamente benefica, in cui è vero che sto utilizzando la mia parte mentale, il mio cervello, ma sono presente a me, sono presente alla storia. Un esempio potentissimo per capire quanto siamo presenti nelle nostre giornate è ricordarci se stiamo leggendo, cosa stiamo leggendo. Cioè, tu mi dirai: ok, leggo, certo che so cosa leggo, ma non è così scontato. A volte le persone mi dicono: io se leggo devo rileggere 5-6 volte la stessa pagina, perché facciamo fatica, essendo in una società così veloce, a stare focalizzati con tutto il nostro corpo in quello che stiamo leggendo, perché può darsi che in sole 3 righe che leggiamo si inserisca la lista della spesa da fare, l'impegno del figlio, la riunione col capo, il progetto da presentare, l'esame per cui studiare. Cioè quegli stimoli, quei richiami a ciò che è sempre sullo sfondo, che crea distrazione, che crea rumore di sottofondo, è sempre lì pronto a emergere e a portarci via dal momento presente e quindi a riportarci nel pilota automatico. Ci sono persone che possono tenere aperta una pagina di un libro per ore e ore senza davvero riuscire a capire il contesto di quella pagina, ma non perché sono sbagliato o non sanno leggere, semplicemente perché davvero esistono persone che ho conosciuto, con cui ho fatto anche dei grandi lavori, che erano talmente invase dalla vita, dal devo fare, da tutto ciò che è prioritario, da volersi ritagliare uno spazio di tempo anche solo per una lettura e non riuscire a farlo. E questo, se ci pensate, a volte capita. Quante volte magari durante una lezione di yoga, una pratica di yoga, si è talmente immersi nei propri pensieri che il flow di yoga è andato avanti e la persona è ancora in un'asana che era stata fatta 5-10 respiri prima. Perché è difficile stare nel corpo. Ma perché il corpo è così importante? Perché il corpo può fare la differenza? Perché, come ti dicevo, se io scelgo di stare nel corpo, ci devo stare davvero. Io nel corpo non posso stare a metà, non posso sentire il corpo e intanto pensare all'impegno di lavoro, non posso fare una meditazione e intanto lasciare che i pensieri vadano alla rinfusa. Cioè, questo accade, certo, quando io medito i pensieri iniziano a infilarsi, ma io li riconosco. Cioè, stare seduta a pensare a tutto ciò che devo fare è diverso da stare seduta, conoscere i pensieri che arrivano e lasciarli andare. Quindi il corpo, la presenza nel corpo ti obbliga a fare una grandissima analisi di realtà, a fare un grande bagno di umiltà e dire ok, vivo costantemente distratta, sono costantemente col pilota automatico inserito, scelgo di tornare qui. E quella scelta può essere 5 minuti al giorno, può essere un'ora, 2 volte a settimana, può essere tutti i giorni il tempo che voglio. Ma iniziamo da un passo alla volta. Se mi accorgo che vivo costantemente immersa nei pensieri, col pilota automatico inserito, non devo da domani diventare presente ogni giorno, ogni istante. Sì, certo, quello è l'obiettivo, credo, di tutti per vivere pienamente, ma di fatto non è sostenibile. Se non l'ho mai fatto, questo cambiamento sarà estenuante a livello mentale. Guardate che stare nel momento qui e ora, nel presente, è davvero difficilissimo. E vi dico un esempio. Pensate a quante volte apriamo la porta, una porta della stanza, della nostra camera da letto, senza ricordarci di averlo fatto, oppure quando le persone dicono avrò chiuso la macchina, perché sono gesti automatici a cui non diamo importanza. Prova da domani, per una giornata intera, ad aprire ogni porta che incontri, se sei destra di mano, ad aprirla con la sinistra, oppure se appunto sei mancina, ad aprire la porta con la destra. Quella porta da aprire con una mano diversa da quella che utilizzi di solito diventa una risorsa per tornare nel momento presente, perché mi accorgo di averla aperta con la stessa mano e io posso dire la prossima volta la aprirò con l'altra mano per essere qui, perché quell'azione non diventa più automatica, perché l'automatismo è apro la mano con la destra. L'azione nuova e consapevole è scelgo così per test, perché l'ho sentito in questo podcast di Bea che oggi sembra andare fin troppo a braccio, con la sinistra. E va, vediamo cosa succede, vediamo cosa la mente ti propone. E un'altra cosa importante da sottolineare è che quando viviamo con il pilota automatico inserito, la vita non ci tocca. Non ci tocca perché noi siamo disconnessi dal corpo e quindi anche dal nostro corpo emotivo. E quindi è come se avessimo una barriera, è come se avessimo un paraocchi che ci protegge. Quindi seguiamo degli schemi prefissati, delle routine molto fisse in cui non c'è possibilità di cambiamento. Abbiamo tutto sotto controllo e quindi siamo costantemente disconnessi dalla nostra chiave emotiva, dal nostro sentire, a tal punto che il nostro corpo a un certo punto ci dice che così non va, perché non possiamo essere così lontani da una componente così grande e importante della vita. Quindi quando viviamo nella mente, tendenzialmente siamo propensi a non uscire dalla zona di comfort, al conosciuto, e questo è il motivo per cui molto spesso le persone si lamentano di una situazione in cui sono immerse, ma non riescono ad avere quel coraggio di cambiare, perché tutto sommato sì, vivono una frustrazione magari lavorativa o familiare, ma fare quel click, fare quel passaggio richiede di entrare in contatto con le proprie emozioni, con il proprio vissuto profondo, e questo è qualcosa di cui le persone sono fortemente terrorizzate perché, come ti ho detto all'inizio, non abbiamo ricevuto un'educazione emotiva adeguata, credo, e spero che lo potremo fare con le generazioni successive. Tantissime donne arrivano da me nei percorsi sul sacro femminile, sullo yoga della ciclicità, dicendomi che non riescono a stare senza fare, che appena rallentano l'ansia di star sbagliando, di star perdendo tempo, di essere non produttive, le fa preda. Quindi questo è uno dei campanelli d'allarme principali, perché se noi non sappiamo stare stare senza fare, se non sappiamo stare nel vuoto, nel silenzio, nella non azione, tendenzialmente cercheremo di riempire ogni spazio in agenda anche con cose che non ci risuonano davvero. Ed ecco un altro punto importante che ti voglio portare: quando vivi con il pilota automatico inserito, ti dimentichi o non ti chiedi o non sai qual è la tua intenzione più profonda. E se non sai qual è la tua intenzione più profonda, come ti vuoi sentire? Cosa vuoi manifestare nella tua vita? Allora sarà difficile che tu ti porti e porti fuori i tuoi talenti, i tuoi doni, e soprattutto che vivi una vita soddisfacente, perché tendenzialmente dirai di sì a tutto ciò che accade, perché quando sei in modalità mente, in modalità ego, tutti sì che dici fuori ti fanno credere di acquisire un livello di valore ulteriore, ma in realtà il senso percepito del valore dipende da ciò che tu senti di essere, non da ciò che gli altri ti dicono, ti riconoscono. Ma questo è un altro click, è un altro passaggio molto difficile da fare. E quindi il nostro cervello passa alla modalità pilota automatico inserito perché cerca di minimizzare il dispendio energetico e quindi di massimizzare l'efficienza. Tendenzialmente il pilota automatico inserito, come ti dicevo, ha un grande beneficio, ovvero quello di non sprecare energia. Ma questo ovviamente perché gli stimoli che arrivano dall'esterno, come ti dicevo prima, ci stancano e ovviamente interagiscono con delle parti di noi. Riducendo al minimo l'energia cognitiva, il pilota automatico cosa fa? Utilizza dei meccanismi che ci tengono in vita e cose che abbiamo già imparato. Quindi io adesso non devo più pensare a come si accende un computer, non devo più pensare a come si cucina il riso al curry, cioè sono tutti passaggi che diventano molto automatici. Maggiore sono il numero di volte in cui io ripeto un'azione, maggiore sarà l'efficienza. Ma cosa accade quando non impieghiamo l'energia che abbiamo risparmiato per fare però qualcosa di utile? Ovvero sì, io risparmio energia con il pilota automatico, ma quell'energia che ho accumulato, che ho risparmiato, se io non la reinvesto nell'imparare cose nuove, nel portarmi in uno stato di benessere, nel fare qualcosa per me, non è che quell'energia cresce e diventa sempre di più, perché sennò saremmo tutti pieni di endorfine, di benessere, di uno stato mentale perfetto e calmo. No, quell'energia che io non utilizzo per cose nuove semplicemente inaridisce e se ne va. Quindi fondamentalmente il pilota automatico sì, ci vuol far risparmiare energia, ci vuol far minimizzare la spesa e massimizzare l'efficacia dell'azione, ma tendenzialmente l'energia che vado a risparmiare lì io devo reinvestirla per mantenere il mio livello di energia sempre in un flusso, perché noi siamo un flusso, tutte le cose stanno in un flusso, dovrebbero stare. E quindi quando lasciamo stagnare quell'energia che abbiamo risparmiato, fondamentalmente ci dimentichiamo di una cosa, di una componente essenziale: il nostro corpo. Perché se io non sto in contatto col corpo, non investo l'energia nell'ascolto, perché ti faccio un esempio: è vero che io posso perfezionare la meditazione, è vero che io posso perfezionare la pratica dello yoga, ma una pratica dello yoga, una meditazione, una visualizzazione sarà sempre diversa e mi porterà in luoghi del mio inconscio o in sentire in un mondo emotivo che è sempre diverso. Io non potrò mai rendere azioni che hanno a che fare con il corpo automatiche. Il pilota automatico non lo potrò mai inserire quando sono davvero presente a me stessa. Sono uno l'opposto dell'altro. Ecco perché il corpo è il più profondo mezzo per disinnescare gli automatismi e il vivere nella mente. Se provo a fare una lezione di yoga, come ti dicevo prima, ma non sono presente a me stesso, non riuscirò a farla quella lezione di yoga. Se io devo respirare, sapete quanto è difficile insegnare alle persone a respirare? Perché noi sì, respiriamo da sempre, ma respiriamo quasi sempre male. Tornare a imparare a respirare, rieducare un gesto così innato, automatico, ma spesso non efficace, è davvero difficile, perché devi destrutturare un condizionamento e un automatismo appreso e insegnare alla persona, al cervello, al sistema mente-corpo come si respira davvero. Se io per esempio cerco di fare un nuovo esercizio muscolare pensando a qualcos'altro, tendenzialmente mi farò male. Quando voglio apprendere un nuovo schema motorio, quando voglio stare nel corpo, quando voglio fare qualcosa che ha a che fare col corpo, io devo essere presente qui e ora. Ecco perché la mindfulness, la meditazione spesso passano dal corpo o partono da lì, perché il corpo è il più profondo e potente strumento per tornare presente. Perché se io sto nel corpo devo lasciare andare tutto quel chiacchiericcio mentale che si susegue dentro di me, perché io devo stare lì, devo essere nella mio sentire, nel mio corpo, devo abitarlo, devo diventarlo. Nel momento in cui io sto nel corpo non posso stare nella mente, quindi uno o l'altro, non posso pensare a tutto quello che devo fare, a tutto quello che voglio ottenere, a tutto quello che è andato male, mentre magari faccio una pratica di yoga o faccio una meditazione oppure faccio un nuovo esercizio o vado a correre. Certo, è possibile farlo. Ma allora quel qualcosa che starò facendo con il corpo non sarà davvero benefico, non mi porterà a sentire quella scarica di ormoni, di endorfine post movimento. E questo secondo me è un punto molto cruciale da portarti ora. Ricordati sempre che stare nel corpo significa anche refreshare tutto quello che ristagna, quindi significa darti la possibilità di lavar via i pensieri e crearti uno spazio isolato di silenzio, in cui in quel silenzio è certo che le emozioni iniziano ad emergere. Questo è il motivo per cui il 90% delle persone, 95, dice la meditazione non fa per me, perché la prima volta che ti siedi in silenzio con te stesso, tutti i pensieri vengono a galla e ti spaventano quei pensieri. A me hanno spaventato molto la prima volta, perché ho detto: ma tutta questa roba c'è sempre stata, ma io non mi accorgevo. Quindi, fondamentalmente, io sono immersa in una situazione in cui ci sono io, la situazione e tutti i miei pensieri. Cioè, questa stanza è affollatissima, non sei mai da solo. E io credo che davvero sia un punto da cui passare. Ti chiedo anche se ti sei mai accorta o accorto quando vai in natura, quando vai al mare, che il ritmo dei tuoi pensieri è più lento, che magari riesci a prenderti più uno spazio di ascolto anche per le tue emozioni. Questo è connesso a due fattori: alla diminuzione degli stimoli di cui ti parlavo prima, di cui invece le nostre vite, le nostre realtà, le nostre giornate, anche il nostro lavoro è ricco, ma anche dal fatto che la natura in un qualche modo ci porta già nella condizione di riconnetterci a un ritmo più naturale di ascolto, di introspezione. Perché ovviamente per la donna la fase di ascolto profondo è molto più difficile nelle fasi di buio, quindi premestruale e mestruale. È molto più difficile perché le emozioni sono potenti, ma è anche molto più facile a livello di movimento energetico della donna verso l'interiorità. Durante le fasi follicolari, la fase ovulatoria, tendenzialmente vogliamo fare, fare, fare e non fermarci. Quindi se vuoi iniziare ad ascoltarti, a disinnescare il pilota automatico, ecco, cerca di farlo nelle fasi che ti aiutano di più verso questa direzione. E quindi sappiamo tutti che è possibile, tutti sappiamo che è possibile non vivere nella mente, vivere le esperienze, sentirle davvero, ma dobbiamo riallenarci a farlo, dobbiamo darci davvero la possibilità di fare e tornare a queste esperienze molto potenti. Quindi, quando io so qual è il mio intento, ho ben chiaro quello che voglio fare. Posso anche cercare di farmi delle ulteriori domande, posso chiedermi: questa cosa che c'è nella mia vita fa per me davvero? E in quel momento io posso smettere di rispondere con la mente che vuole restare nella sua zona di comfort e posso stare nel corpo, posso disinnescare il pilota automatico inserito e capire se quel qualcosa fa davvero per me. Perché magari io sono in una relazione in cui vado avanti per obiettivi, per scadenze, per cose che devo fare e non mi fermo mai a sentire come sto. E questo è un punto focale, secondo me, che si sente soprattutto quando si vive l'intimità con un'altra persona. Quante persone vivono l'intimità ancora con il pilota automatico inserito, a tal punto che la parte, più fisica, la sensualità, la corporeità non sono quasi mai connesse a un piacere, perché fondamentalmente se io vivo con il pilota automatico sono nella mente, la mente non lo conosce il piacere, la mente conosce l'ego, l'appagamento, la validazione, i pensieri, ma non conosce lo stato di piacere. La mente non ti fa percepire tutti quegli ormoni che invece il corpo, se stai nel corpo, ti fa sentire, sono wow. Che bello, cioè quanto è piena questa, quanto può essere piena un'esperienza che faccio, e questo vale per ogni cosa, può valere per una corsa, può valere per una pratica yoga, per una chiacchierata con un'amica, per un bagno con oli essenziali dopo una giornata intensa lavoro. Quindi, come posso riconoscere se ho la tendenza a vivere nella mente? Perché credo che ora questa potrebbe essere una domanda che ti senti di farti o di farmi. Riconosco che ho la tendenza a vivere nella mente quando voglio avere tutto sotto controllo, quando tendo ad organizzare tutto perché tutto ciò che non ha un ordine nella giornata o nella mia vita mi mette in una condizione di sentirmi in pericolo. Vivo nella mente quando non riesco a fermarmi, quando non riesco a rallentare, quando ho paura di stare in silenzio con me stessa, quando rifuggo tutto quello che è un'emotività da sindrome premestruale o da fase luteale, quando tutte le emozioni, quando arrivano, le tendo a delegare nell'angolo, a rinchiudere, a soffocare nella mia gola perché mi fanno paura, perché il mondo emotivo mi spaventa. Quando ho paura del mondo emotivo, fondamentalmente c'è una parte di me che è costantemente nella mente, quindi il mondo emotivo è sconosciuto a me. Ecco, questi sono alcuni segnali, ma ovviamente a livello energetico e spirituale che ti posso dire, che ti posso condividere per sentire, ma credo che se tu vivi tendenzialmente nella mente col pilota automatico inserito, lo sappia già e non debba dirtelo io che semplicemente non ti serva una to-do list a cui fare ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ma tu possa semplicemente captare delle situazioni di vita in cui ti senti stante da te, però mi sentivo davvero di portarti questo. E un altro fattore tendenzialmente cruciale nella disconnessione da se stessi è l'utilizzo dei social, ma anche dei dispositivi tecnologici senza un equilibrio. Quando io non riesco a staccarmi da un social neanche per un giorno, quando ho la FOMO, quindi la paura di perdermi qualcosa, quando non riesco a non controllare le mail compulsivamente, quando devo sempre avere sotto controllo non tanto il dispositivo quanto quello che sta nello schermo, allora sì, sicuramente starò in un pilota automatico inserito quasi sempre, perché se noi fossimo davvero presenti, ma qui tutti, io compresa, quando guardiamo un social media, quando guardiamo un social, quando guardiamo delle immagini, delle foto, allora veramente saremmo sottoposti a una quantità di stimoli pazzeschi e sarebbero poco conciliabili con la vita, come ti dicevo all'inizio, perché veramente io non posso essere nel corpo ed essere nella vita di un altro attraverso uno sguardo di uno schermo. O sono lì o sono qui. E allora tutte le volte che sono lì devo ricordare che non sono qui, che sto perdendo la possibilità di essere presente. Ti ho già consigliato i libri sul minimalismo digitale, non mi ripeto anche qua, i social sono potentissimi, sono una bellissima esperienza, sono una bellissima possibilità di interconnessione, ma sono anche la più grande dipendenza, secondo me, di questa generazione, di tutti noi, perché veramente siamo completamente in balia di ciò che accade lontano, mille miglia da noi, e non ci accorgiamo di quello che accade dentro di noi. E questo è veramente una delle cose da ricordarci, perché ha un impatto grandissimo sulla nostra salute mentale, ma anche fisica. E quindi, se voglio disinnescare il pilota automatico inserito e tornare a vivere nel corpo, cosa posso fare? Dipende da te, dipende da quello che senti tu. Io ti posso dire che la chiave più potente è sicuramente quella della connessione al corpo. Iniziare ad ascoltare il tuo corpo, iniziare anche solo a percepire la tua testa rispetto alle gambe, i tuoi piedi radicati nella terra, iniziare a sentire il tuo respiro. Ascolta il respiro, com'è in questo momento, è corto e veloce oppure ampio e espanso. Utilizzare tecniche che ti portano a essere qui e ora, quindi tecniche anche solo di non per forza immobili, se questo è un upgrade troppo alto, ma magari una meditazione camminata, una corsa con l'approccio della mindfulness, oppure utilizzare ogni singolo passo. Magari non prendo per cena la prima cosa che trovo davanti a me quando apro il frigo, ma mi ascolto, mi fermo, di cosa ho voglia oggi, perché magari la dieta che mi ha fatto la dietista mi dice di mangiare anche oggi questa cosa qua, queste quantità qua, ma io oggi di cosa ho voglia? Allora mi fermo, mi ascolto, di cosa ho voglia. E tra l'altro, in un cerchio di yoga che abbiamo fatto ieri dentro a Spazio Yoga al femminile, una donna mi ha detto che ha apprezzato molto la meditazione che ho proposto su senti di cosa hai bisogno, ed è una meditazione che nasce con l'intento, quando non si sa di cosa si ha bisogno, inerente al movimento corpo e mente, alle pratiche yoga, di fermarsi, centrarsi e sentire quale risposta nasce da dentro, perché solo ascoltandoci potremo davvero soddisfare i bisogni del nostro corpo. E quindi prova a tornare a prenderti uno spazio per sentire il corpo, appunto, che siano esercizi di mindfulness, di respirazione, semplicemente di stare con te stessa, di prenderti un tempo di silenzio tuo. E siccome ciò che rende la meditazione difficile è proprio iniziare dal silenzio, credo che le pratiche corporee, in cui c'è comunque un movimento di tutte le parti grossolane del corpo, sia più accessibile all'inizio, perché oltre al beneficio del movimento c'è il beneficio di tutto quello che è una presenza mentale. Quindi, dal desiderio di guidare ovviamente le persone in questo questa esperienza, dare la possibilità a chi si sente di vivere nella mente, di tornare nel corpo attraverso proprio il movimento, la pratica dello yoga, il respiro, ho scelto di dedicare il tema del mese che inizierà dal 10 di febbraio dentro Spazio Yoga al Femminile a questo macro argomento, ovvero incarnare il corpo, tornare nel corpo, iniziare a allenarci alla consapevolezza, alla presenza, allontanando tutto quello che invece è automatismo, ego, mente, perché tanto abbiamo 23 ore e mezza al giorno, se dedichiamo mezz'ora a noi stessi, abbiamo 23 ore e mezza al giorno per stare, vabbè, togliamo anche la fase del sonno, però abbiamo tantissime ore per stare immersi nella mente, col pilota automatico inserito, possiamo dedicare un tempo che può essere appunto mezz'ora al giorno, mezz'ora a settimana al contatto, all'ascolto, alla presenza. E quindi se vuoi fare questo viaggio insieme a me e alle altre donne che sono dentro Spazio Yoga al Femminile per riscoprire te stessa, per accogliere le tue emozioni, la tua ciclicità, il tuo movimento consapevole, ti aspetto, ti lascio sia un codice sconto che il calendario del mese, del prossimo mese, nella descrizione dell'episodio, e credo che sia davvero potente fare un viaggio con altre donne, perché si ha la possibilità di sentire che siamo tutte, come ti dicevo all'inizio, sulla stessa barca. E magari per te appunto può non essere però lo yoga la risorsa giusta, può non essere la camminata, può non essere tutto quello di cui ti ho parlato, ma magari può essere qualcos'altro. Scegli tu cosa, scegli con intenzionalità cosa ti può aiutare a essere presente, perché per esempio quando ero incinta di Rebecca per me era fare a maglia, ho fatto una mezza misera sciarpa, ma era stata veramente una cosa potentissima per me stare a lavorare a maglia in un'azione che per me non è scontato, perché non sono una grande fan, cioè non ho una grande coordinazione delle mani nei lavori fini, io credo di aver affinato più il movimento globale del corpo e non quello singolo di un distretto, però ecco, può essere qualunque cosa. E se credi di non aver tempo, perché io lo so che tanti di voi staranno ascoltando dicendo sì, bella tu hai tempo, io no. Ecco, se credi di non aver tempo, fermati e ricordati che dare queste risposte è la parte, cioè a dare queste risposte è la parte di te che sta bene nello stare male. Quindi quando giustifichiamo l'assenza di tempo, quando giustifichiamo noi stessi nel non far qualcosa, chi tende a fare questo è la nostra parte dell'ego, è la mente, è proprio il vivere nella mente, non vedendo lo spazio che in realtà c'è nelle giornate di ognuno di noi, che magari però sono 5 minuti, attenzione, magari nella tua giornata sono 5 minuti, ma ci sono 5 minuti, non per forza devi cercare un'ora, puoi iniziare da 3 respiri la mattina e 10 la sera, puoi iniziare da una visualizzazione guidata prima di dormire, puoi iniziare da una pausa pranzo in cui stacchi le mail e inizi a assaporare il cibo che porti alla bocca, diventando consapevole dell'atto di mangiare, di masticare, o la doccia che fai in cui ascolti le goccioline sulla pelle o ti spalmi la crema dopo aver fatto la doccia. Fidati, io lo so che tantissimi di voi staranno pensando io non ho tempo, io posso dirti che il tempo, poco, ok, poco magari, ma c'è nelle vite di tutti, e se non c'è questo tempo io continuo a chiedere cosa siamo qui a fare sulla terra. Non siamo qui per vivere nella sofferenza, siamo qui per evolvere, e quindi magari il tuo passaggio in questa fase di vita è quello di lasciare andare la gabbia del non mi merito la gioia, non mi merito il piacere. Magari questo, io non lo so. E chiediti cosa hai voglia per cena, chiediti cosa hai voglia di fare nel weekend, magari gli altri vogliono farti andare a quel pranzo in famiglia e tu non hai voglia, allora di il tuo no e vai a farti quella passeggiata in montagna da sola, vai col tuo cane a camminare lungo un fiume, poi metti i piedi nel fiume, fai un tuffo nell'acqua ghiacciata, fai quello che ti risuona, ma inizia a essere presente, non pensare che la vita debba seguire uno schema che ha seguito fino ad ora, tutto è in continua evoluzione. E come diceva un grande film, uno dei miei preferiti, mi sembra fosse il film, sì, era una citazione di un film, non siamo alberi, quindi possiamo benissimo spostarci, possiamo evolvere, la nostra vita è in un costante ritmo ciclico, possiamo muoverci nella vita con morbidezza. E sì, accogliendo anche di non poter controllare tutto, perché non potremo mai controllare tutto. E quindi prova a disinnescare l'automatismo. Quando l'automatismo arriva, prova a riconoscerlo. Ok, ti vedo, tu mi vuoi mantenere al sicuro, ma io sono al sicuro. Oggi faccio questa cosa, ascolto le mie emozioni, magari scrivo sul mio diario. Trovo il modo che è giusto per me oggi di esplorare tutto quello che ad oggi è sconosciuto. E è una cosa potentissima. E sempre rubando questa citazione a Michela, la ragazza che ieri appunto dentro il cerchio live su Zoom di Spazio Yoga ha condiviso la sua esperienza, a volte davvero è una sua citazione, la riporto, grazie Michi per questa immagine, ma rende tantissimo. A volte veramente il nostro corpo è come un bambino che cerca di comunicarci i suoi bisogni, ma che noi non possiamo capire. Cioè, il nostro corpo ci cerca di comunicare qualcosa, ma se noi non sappiamo decifrare i messaggi, per esempio, come non sappiamo decifrare i messaggi di un neonato perché non parla, allora dobbiamo andare per tentativi ed errori. Allora fai le tue prove, sperimenta, fai i tuoi tentativi, prova a conoscerti, prova ad esplorarti, e qualunque cosa accada ti farà semplicemente avere una maggior consapevolezza di chi sei, di ciò che vuoi, di ciò che senti. Vedrai quanto è difficile disinnescare il pilota automatico, per una volta che ci si riesce in 10 no, quindi puoi iniziare ad aprire la porta con l'altra mano oggi, puoi iniziare a scrivere, puoi iniziare a meditare o puoi continuare a farlo. E infine voglio lasciarti però con un piccolo, non mi piace chiamarlo consiglio, ma con una condivisione. Quando viviamo con il pilota automatico inserito nella mente, nelle paure, spesso ci dimentichiamo il nostro potere personale, il nostro valore, e ci dimentichiamo, come ti ho detto prima, che possiamo dire di no, perché è un no che diciamo agli altri, è un sì che diciamo a noi. E quando tendiamo a vivere col pilota automatico inserito nella mente, davvero pensiamo di dover soddisfare sempre gli altri, e invece non è questo l'obiettivo, perché farci carico anche di ciò che non spetta a noi è davvero troppo per un solo bacino di energia di una singola persona. E questo a volte accade nel lavoro, a volte nella genitorialità, a volte come lavoratori liberi o dipendenti o indipendenti tendiamo a dire di sì per pensare di dover mettere più fieno in cascina o pensare di dover avere quella promozione sacrificandoci. E invece non è questo, perché non è sostenibile se faccio 5 ore di straordinario ogni giorno tutto l'anno. Quello è un lavoro in più. Oppure nella genitorialità non mi danno un premio se faccio tutto io in casa perché il mio partner è stanco, torna tardi, perché magari poi lui va a fare sport tutte le sere, io sono ancora in casa sola con me stessa a gestire un carico mentale da sola. Quindi un modo per disinnescare la tendenza a dire di sì agli altri per senso di colpa, senso del dovere, è chiedersi: questa cosa è sostenibile per me? Questa cosa che sto facendo è allineata ai miei valori e ai miei obiettivi? E quando trovo la risposta, allora posso veramente manifestarla. E non parlo di eccezioni, ma parlo dell'abitudine, l'abitudine a 5 ore di straordinari tutti i giorni, l'abitudine a fare sempre tutto da soli perché si crede di farlo meglio degli altri, l'abitudine a fare sempre allenamenti intensissimi perché così avrò il corpo che voglio, ma intanto devo prendermi un Oki per riuscire a sollevarmi dal letto il giorno dopo. Tutto questo non è sostenibile. Faccio degli esempi a caso, ovviamente. E nulla, sappi che è tuo diritto riportarti in una condizione in cui puoi dire no e non devi sentirti in colpa per il no che dici e per il sì che stai dicendo a te stesso. Per farlo, ovviamente, devi riconoscere che non puoi tenere tutto in piedi tu e non puoi avere il controllo di tutto, e a volte la vita semplicemente accade quando vorremmo controllare tutto perché questo ci farebbe sentire al sicuro, ma a volte siamo al sicuro comunque, possiamo sentirci piacevolmente stupiti dalla vita. E spero che questo episodio ti sia stato utile, spero che ti piaccia. Ti ricordo che se vuoi condividere con me le tue sensazioni, pubblicherò, se riesco, ma credo di sì, un estratto di questa registrazione sul mio account Instagram a Beatrice_Mazza. Vi stanno piacendo questi real time della registrazione podcast, quindi ve li lascio, magari vi fa piacere anche condividerli con le vostre persone su Instagram nelle storie o salvarli, lasciarmi un commento. Insomma, questo è il modo migliore per sostenere il mio lavoro e il mio progetto del podcast, che ormai è il nostro progetto del podcast. Quindi augurandoti una giornata in cui prenderti un tempo per te, ascoltarti, essere presente nel corpo più che nella mente. Ti mando un abbraccio pieno di luce e ci sentiamo presto. Ciao!